ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio da Paola Simonetti, Il Mondo alla Radio, dallo studio 9 di Radio Vaticana Italia. In mio supporto oggi Silvia Giovanrosa in regia e Patrizio Ciprari alla parte tecnica. La nostra prima pagina di oggi tocca un fenomeno terribilmente grave, il turismo sessuale minorile, una piaga che vede bambine ma anche bambini, piccolissimi anche, vittime di sfruttamento sessuale in diversi luoghi del mondo, luoghi che sono mete, purtroppo, fra le preferite, dagli italiani in testa. Ne tratteggeremo i contorni, cercheremo di capirne le cause, annoverando anche però gli strumenti per fronteggiarlo. Più tardi invece ci trasferiremo negli Stati Uniti, dove i nativi hanno vinto di recente la loro battaglia contro la costruzione di un oleodotto che avrebbe distrutto il loro ambiente. Cercheremo di capire quale sia l'impatto di queste infrastrutture, quanto siano invasive e quanto sia alto il rischio di contaminazione dei contesti in cui vengono installate. Sono giovani, giovanissime, in molti casi letteralmente bambine, ma ci sono anche i bambini, come dicevo. Sono le vittime di quel fenomeno che viene definito turismo sessuale, ovvero viaggi con destinazione specifica. I bordelli o i luoghi dove trovare a pochi dollari minori prostituiti venduti come oggetti, privati dei più elementari diritti umani, della dignità e soprattutto dell'infanzia. Le destinazioni sono diverse, come vedremo, Asia, c'è la Cina, Giappone, Corea, Thailandia, compaiono però anche i paesi latinoamericani, ma c'è anche l'Africa subsahariana, Ghana, Kenya, Sudafrica e Zambia ai primi posti. Secondo l'ECPAT i dati sono pre-Covid, lo cito, questo è un dato importante, ogni anno sono 3 milioni più o meno le persone che viaggiano per turismo sessuale. 250.000 sono in cerca di vittime minorenni, il cui sfruttamento genera, pensate, un mercato da 20 miliardi di dollari. E il fenomeno naturalmente è sottostimato, perché le cifre, immaginiamo, siano più che altro stime. Non è facilissimo mappare un fenomeno di questo tipo. Il triste primato, come dicevo, con 80.000 presenze l'anno, va agli italiani. Alcune inchieste giornalistiche, io ho cercato di documentarmi un po', anche se il tema è davvero difficile da sostenere, si sono prese la briga anche di entrare in quei forum dedicati al settore. Quello che vi è stato trovato è letteralmente agghiacciante, quasi irripetibile. Ci sono terminologie che si rivelano una sorta di codice per definire questa o quella vittima, compongono una sorta di abominevole catalogo dei prodotti da comprare e di cui abusare nella totale impunità. Un vero inferno per quelle piccole vittime che non hanno voce. In Italia c'è una legge, lo ricordiamo, ne parleremo, unica nel suo genere, un vero modello anche per tutto il mondo, la 269, se non erro, del 1998, che introduce il principio della perseguibilità di chi commette questo reato all'estero e prevede poi anche altri divieti. Vedremo meglio con le mie due ospiti di oggi, che sono esperte, e do il benvenuto a Jasmine Aboloa, che è coordinatrice proprio dei programmi ECPAT. Benvenuta Jasmine, benvenuta, grazie
Salve
del suo tempo.
Tutti. Salve a tutti, buon pomeriggio.
Do il benvenuto anche a Irene Giambezi, operatrice antitratta della comunità Papa Giovanni XXIII, che è esperta del fenomeno, adesso vedremo anche perché. Grazie Irene di essere con noi oggi.
Grazie a voi dell'invito.
Allora, Jasmine Aboloa, le cifre citate sul flusso del turismo sessuale minorile sono dello scorso anno, se non erro, e quindi insomma è bene specificarlo, perché il lockdown, quindi l'emergenza sanitaria, ha di fatto o avrebbe dovuto insomma in qualche modo fermare un po' il fenomeno. È stato così?
Allora, assolutamente sì, per quanto riguarda il periodo di lockdown e di limiti ovviamente ai flussi aerei scusate ma ho un ritorno di voce, ho un po' di difficoltà nel riuscire a parlare.
ha difficoltà a parlare. Allora vediamo se la regia riesce a chiudere un attimo il collegamento, magari a richiamarla, e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione. Irene, io con lei volevo specificare, magari lo anticipiamo, la comunità Papa Giovanni XXIII non si occupa specificamente di turismo sessuale minorile, questo è bello, bene specificarlo, però voi agite diciamo in molte parti del mondo in maniera estremamente mirata. Lei è stata però diciamo testimone, comunque presente in Brasile, che è una delle destinazioni per questo fenomeno, è così, ho capito bene?
Sì, certamente, una dozzina di anni fa sono stata presente per diversi mesi a Fortaleza e all'epoca con un triste primato rispetto al turismo sessuale e anche, devo dire, all'arrivo di nostri connazionali lungo la costa, in particolare negli hotel della costa. E, in particolare, ecco, seguendo un progetto della pastorale per i minori della diocesi, effettivamente abbiamo avuto l'occasione di notte di girare lungo le coste e di incrociare quelli che veramente sono bambine tra gli 8 e i 10 anni.
Mamma mia.
Coinvolte in questo fenomeno complesso, perché comunque è una struttura organizzata anche in questo caso, destinata proprio al soddisfacimento di un bisogno puramente ecco, del turista maschile, senza nessun tipo di riflessione sulla persona e non l'oggetto, il prodotto che vanno
esatto,
ad utilizzare,
esatto,
no? L'essere umano che vanno a incrociare, tantomeno se si tratta di minori. È veramente impressionante, io con i miei occhi ho visto effettivamente lungo le coste, dietro ai bar, i ragazzini, bambine, ecco, le bambine che sniffavano colla prima di poi avvicinarsi agli hotel, agli alberghi, da cui ecco,
è agghiacciante.
Era stato organizzato questo sfruttamento della prostituzione, e quindi servizi sessuali a pagamento, tra l'altro a bassissimo costo, quindi è uno degli aspetti, ecco, che sicuramente incentiva il turismo sessuale in certe zone del mondo. E l'attività veramente bella e ammirevole che all'epoca si portava avanti, che credo che continui in tante parti del mondo con tante organizzazioni e anche, devo dire, anche tanti religiosi e religiose veramente coraggiosi e coraggiose, era un'attività di avvicinamento delle bambine,
sì,
per delle attività attraverso l'arte, attraverso il disegno, e perché potessero un po' esprimere così, ecco, i loro sentimenti di quel momento, e in particolare quella che era un po' la loro vita, la loro esperienza, per esempio anche nel contesto familiare. In molti casi queste bimbe, questi adolescenti, purtroppo anche all'interno del contesto familiare,
sì,
che è assolutamente spesso, no, frammentario, degradato, oppure soltanto, ecco, con la presenza della madre,
sì,
si ritrovano con elementi, la famiglia, che effettivamente poi accettano questa proposta da parte dell'organizzazione. Ecco, che
certo, poi ne parleremo meglio. Mi ha fatto piacere, Irene, che lei ci abbia dato, come dire, uno spaccato immediato, cioè ci ha scaraventato proprio concretamente, dandoci davvero una visione. Sì, infatti.
Da lì in poi è nata tutta l'esperienza.
Sì, perché poi parlare di cifre, di numeri, si rischia di rimanere estremamente generici e di non dare la gravità poi effettiva, no? Perché dietro ci sono vite, esseri umani, insomma, situazioni davvero drammatiche. Jasmina Voloa, ci sente meglio?
Sì, ora
ok, perfetto, abbiamo ripristinato un po' la linea. Allora, Jasmine, dicevamo sulla questione, insomma, Irene Giambesi ci ha già dato, no, uno spaccato. Adesso cerchiamo di capire anche come si dipana il fenomeno, e cioè il lockdown, dicevamo, ha sicuramente arginato un po' il fenomeno, ma non lo ha probabilmente fermato del tutto, capito bene?
Assolutamente, perché, ripeto, c'è una difficoltà oggettiva durante il lockdown, che è quella del potersi spostare. Sono stati messi dei freni ovviamente ai flussi, così come sono stati interrotti per tutti quanti noi, ovviamente sono stati interrotti anche per,
sì,
i malintenzionati. Però, come purtroppo accade sempre, il problema del crimine organizzato, del contrasto al crimine organizzato, è che loro hanno una grandissima capacità riorganizzativa,
sì,
e soprattutto saper individuare ovviamente i punti di debolezza e di forza e riorganizzarsi come meglio possono. Quindi non è escluso assolutamente che in questi mesi loro si siano già attrezzati. Non è un caso che ovviamente tutto quello che era prima disponibile nella vita reale, quindi attraverso una spiaggia, come diceva appunto la collega, o il contatto diretto con ovviamente procacciatori o altre figure ovviamente che si inseriscono nella filiera, tutto questo si sia spostato anche online,
certo. Tutto,
quindi ovviamente con immagini non solo pornografiche o diciamo con scamotage, insomma, che rimandano più alle immagini altamente erotiche, ma con molta probabilità anche a vedere dei filmini veri e propri, quindi insomma con la consumazione del rapporto con bambini e bambine molto piccoli. Non dimentichiamo insomma la chat degli orrori che proprio quest'estate insomma ha portato a dei risultati per quanto riguarda le operazioni di polizia, operazioni ovviamente precedenti al Covid, ma lo sappiamo dai dati anche della polizia postale che in questi mesi di stop ovviamente è aumentato il numero di segnalazioni sia per consumazione di materiale, di scambio e ovviamente anche di adescamenti.
Senta, quali sono i tratti dell'identikit dell'abusatore? Cioè è cambiato negli anni, è sempre lo stesso? Come si è evoluto il fenomeno, se c'è stata un'evoluzione?
Ma allora, diciamo che tutti quelli che sono state le attività di ricerca a livello scientifico che abbiamo condotto ovviamente in rete, perché noi siamo una rete presente in oltre oramai, dico purtroppo, 103 paesi, riportano tutte quante lo stesso identikit, diciamo il sex offender tipo è solitamente un soggetto etero, di età compresa tra i 20 e fascia 45-50, con un buon grado livello di istruzione, non assolutamente debba avere comunque un buon reddito, perché comunque almeno fino al prima del lockdown c'era la possibilità di comunque poter viaggiare a basso costo, e solitamente una volta che entra in questi circuiti facilmente riesce a mettersi in contatto con i propri pari, quindi si crea a sua volta una rete di
contatti, certo. Adesso su questo si gioca, chiaramente.
Esatto, mira sempre alla stessa destinazione, perché ovviamente c'è una differenza anche tra chi predilige bambine e bambini dei paesi del Sud America piuttosto invece dell'Africa o del sud-est asiatico. Ci sono ovviamente delle differenze notevoli. Sicuramente il dato, quello che ci teniamo sempre a precisare, è che solo il 5% sono pedofili, quindi persone che provano attrazione sessuale nei confronti di bambini in età prepubere. Tutti gli altri si rivolgono a quella fascia di età che invece è quella più complicata da riuscire a gestire, che è la fascia adolescenziale, che ovviamente può avere degli oscillamenti che possono andare dagli 11 ai ovviamente 18 anni meno un giorno, perché qui ribadisco parliamo di minorenni.
Jasmine, allora gli elementi sono tanti, perdonatemi se vi chiedo un po' di sintesi, ma il tema è complesso e mi piacerebbe toccare i punti essenziali. Come finiscono, Jasmine Aboloa, i bambini in questi contesti, in queste situazioni, schematicamente, cercando di chiaramente mettere in testa le motivazioni che spiccano maggiormente un po' dovunque?
Ma allora, indubbiamente per tutti i paesi del sud del mondo l'elemento che porta più facilmente i bambini ad essere introdotti in questi mercati è ovviamente la miseria e la povertà. Spesso a malincuore sono proprio le stesse famiglie che vendono i propri figli. Poi dopo, se dietro ci sia un traffico, quindi con lo spostamento anche fuori dal proprio contesto di origine, quindi spostamenti in altri paesi, questo diventa un po' secondario, nel senso che non sappiamo poi se effettivamente vengono introdotti in quei mercati. Mentre invece dall'altra parte del mondo, quindi se parliamo di ragazzi italiani o anche insomma ragazzi di tutta Europa, il fenomeno è strettamente legato alla povertà educativa, Quindi parliamo di due aspetti della povertà, sì, economica ed educativa. E quest'ultima purtroppo sta intaccando anche i paesi del sud del mondo, perché spesso la finalità dell'introduzione in questi mercati, sì, non è più quella della sopravvivenza, ma è quella di poter accedere a determinati tipi di bene. Io non potrò mai dimenticare di aver appunto viaggiato e essere entrata in capanne che rasentano insomma al limite proprio la stabilità, però aver trovato dei televisori al plasma, oppure vedere bambini e bambine con l'ultimo modello di cellulare. Quindi si capisce bene che c'è una mescolanza di questi elementi. Sicuramente contrastare o solo l'una o solo l'altra non porta da nessuna parte, bisogna incidere su tutte e due.
Certo. Irene Giampezzi è d'accordo? Lei ha verificato anche questo?
Sì, certamente riguardo alle bambine e agli adolescenti è fondamentale l'aspetto educativo, tant'è che come associazione, essendo presenti in tutti i continenti e quindi in diverse terre dove effettivamente questo fenomeno legato appunto all'industria della prostituzione è sviluppato e frequente, abbiamo comunque centri di aggregazione, proprio esperienze importanti, educative, anche di formazione professionale, penso allo Zambia, al Brasile appunto, al Bangladesh, proprio ad Haiti, ecco, luoghi dove proprio queste bambine e bambini, adolescenti, sì, si ritrovano per, come dire, anche fare delle esperienze molto molto positive, costruttive, dove possono anche riscoprire la propria dignità di persona, ma anche proprio l'aspetto della corporalità e della sessualità che spesso è poco affrontato. Devo dire che spesso veramente si ha timore un po' in ogni latitudine di parlare anche del dono che è il proprio corpo, è una crescita, certo, interna della persona è fondamentale, e poi anche aiutarli a sviluppare le proprie capacità. Ecco, il nostro presidente Paolo Ramonda ci ricorda spesso, ecco, ci teniamo proprio a ricordare questa priorità verso le bambine e le adolescenti in ogni missione in cui siamo presenti, perché ci dice in ogni parte della terra dove siamo presenti dobbiamo promuovere un incontro simpatico con la vita,
certo,
e ogni adolescente, ogni bambina che abbia la possibilità di sviluppare le proprie capacità intellettive e creative e anche poter sognare una famiglia, una maternità responsabile nella quale proprio l'amore sia un canto alla vita e non una violenza.
Questa, e soprattutto renderle consapevoli anche del rispetto che si deve al loro corpo, alla loro persona, alla loro dignità, io credo, e alla loro identità anche di donne,
certo,
e di persone.
Certo.
Questo è importante,
accanto,
quindi
questo,
la prevenzione è fondamentale in questo senso,
certo,
per non cadere.
E
no?
Accanto a questo, ecco, dove siamo presenti, proprio per questa caratteristica di essere presenze vive, dove comunque condividiamo la vita, anche come gomito con le persone che accogliamo, bambini, disabili, adulti con disagio, e tossicodipendenti,
sì,
ecco,
sì,
ovunque cerchiamo anche di tenere un contatto stretto col territorio e dove è possibile, devo dire, anche con le famiglie da cui si proviene,
certo, in modo che ci sia, è importante,
una diffusione sempre più ampia, ecco, dei valori fondamentali, ecco, della vita umana, dell'essere umano.
Certo. Jasmine Aboloa, ECPAT, allora, la legge in questi 22 anni ha funzionato, la legge che citavo, quella della possibilità di colpire il reato anche extraterritoriale, ha funzionato? Se sì, come? Se no, perché?
Allora, nel momento in cui c'è stata la possibilità di realmente applicarla, ha portato i frutti che speravamo. Diciamo, nasce tutto da riuscire effettivamente a far sì che si inneschi il meccanismo della segnalazione, della denuncia, e quindi si riesca effettivamente a prendere la persona che sta commettendo il reato. Nel momento in cui si è innescato quel meccanismo lì, la legge ha funzionato perfettamente, ovviamente c'è data la possibilità a colui o colei che commettono questi reati di poter essere poi processati nel paese,
sì,
di origine oppure nel paese di destinazione, e quindi siamo giunti insomma.
Però il nodo fondamentale è la partecipazione del luogo di destinazione.
Esatto, perché in altri casi sappiamo perfettamente, e questo purtroppo non possiamo nascondercelo, che ovviamente le forze di polizia o comunque chi è incaricato della sicurezza dei bambini sul territorio, spesso anche ricevendo una formazione su queste tematiche, quindi sapendo come dovrebbe affrontarle, non si tira indietro rispetto al tema della corruzione. Tante volte c'è la corruzione dei governi stessi. Noi per anni abbiamo dialogato con la Thailandia e con la Cambogia, sì, per esempio, per riuscire ad ottenere delle leggi più stringenti, ma una partecipazione decisamente più attiva delle forze dell'ordine. Per esempio in Cambogia siamo riusciti ad ottenere che all'ingresso, all'interno dei bordelli, si riesca addirittura a scattare la foto o a filmare quello che sta avvenendo. Sì. Perché tante volte si è giocato anche su questa ambiguità, ma non sapevo che fosse una bambina o un bambino, non mi ero reso conto di questo, oppure no, non è accaduto nulla, e quindi il famoso la mia parola contro la tua.
Certo.
E quindi, diciamo, laddove c'è collaborazione e volontà si riesce anche poi a superare qualche cosa, però purtroppo, ripeto, la capacità della crimine organizzata è quella di avere una lungimiranza decisamente superiore rispetto a,
certo,
tutti
un controllo anche del territorio molto, esatto, radicato, naturalmente.
Esatto.
Irene Giambezzi, c'è un problema anche in Europa, che lei sappia?
Ah, certamente. Ho verificato, insomma, anche in viaggi, ecco, collegati più che altro ai progetti che l'Associazione Papa Giovanni, sì, ha attivi con diversi partner per quanto riguarda la tratta, lo sfruttamento della prostituzione. Ho verificato, ecco, da ultimo proprio a novembre in Ungheria, ecco, un esempio tra i tanti,
sì,
dove comunque ci sono in particolare adolescenti rom che sono vendute proprio per lo sfruttamento della prostituzione nei bordelli, facimento proprio di questo di questa prostituzione sviluppata soprattutto per il turismo sessuale. E effettivamente, come si diceva, dipende molto dalle forze di polizia che in quel momento si trovano, ecco, di fronte a questo reato. Non è così semplice, e sicuramente ci vuole un intervento più mirato, forse direi anche a monte, anche in questo,
cioè,
caso di forte sensibilizzazione.
Certo.
Sono ammirevoli tutte le esperienze anche di campagne, di comunicazione che ci sono state in questi anni, insomma, ricordiamo in varie situazioni, anche nel caso delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, per esempio,
sì,
ricordo, no, è stato molto importante, però credo che ci sia un aspetto del turismo sessuale che,
sì,
magari ancora poco valorizziamo e conosciamo. Perché ci sono spesso in realtà i lavoratori che, tra l'altro, dopo il lockdown hanno continuato a riprendere tranquillamente,
sì,
la loro attività, quindi manager, lattonieri, montatori di impianti, rappresentanti,
sì,
proprio italiani che per lavoro si trovano all'estero, anche nel contesto dell'est Europa, ma anche penso alla Cina,
sì,
ecco. Facilmente nei momenti che hanno liberi sono comunque ecco,
invogliati, anche gli viene anche proposto,
gli viene proposto. E poi, ecco, come si diceva, con i siti di recensione oggi è talmente semplice e facile trovare i posti che quindi all'improvviso ci si ritrova veramente nel contesto del turismo sessuale. Allora, in questo caso credo che ci vogliano veramente dei codici di condotta anche per le aziende. L'altro,
certo,
aspetto importante, no? Penso al sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri,
sì,
esperienza importante, lo è soprattutto in questo momento in cui bisogna avere chiaro l'aspetto sanitario del paese in cui si va, ma bisogna avere anche chiaro proprio l'aspetto di rispetto e proprio della vita,
certo,
umana,
certo,
che si tratti di minore che non. Perché ci si trova poi in contesto.
Campagne di divulgazione, insomma, importanti da tutti i punti di vista.
Direi anche proprio formazione specifica.
Formazione specifica,
noi,
ok,
lo vediamo qui in Italia, in altri progetti legati alla tratta, alla violenza,
sì,
alle donne, alla prostituzione minorile. Molto spesso parliamo anche di turismo sessuale. Io parlo proprio di turismo sessuale quando incontriamo le aziende per spiegare che ci sono questi,
certo,
fenomeni.
Jasmine,
non,
scusatemi, ho pochi minuti. Jasmine Abolò, allora 30 secondi veramente. C'è una responsabilità anche delle agenzie di viaggio?
C'è una responsabilità di tutti, come diceva la collega, ovviamente tutti devono essere informati e formati su questo. Non a caso noi in questi anni abbiamo formato il personale delle aziende di viaggio, abbiamo formato anche ambasciatori, noi abbiamo un programma da anni con il Ministero degli Affari Esteri,
sì,
proprio perché comunque tutti devono avere un ruolo fondamentale nell'azione di contrasto e di prevenzione. C'è difficoltà perché spesso però queste realtà, soprattutto le aziende private,
sì,
quello che pensano è che fare questo genere di attività sia una sorta di invece diciamo mea culpa pubblico rispetto
certo.
a qualcosa che possa
vi devo salutare
avvenuto.
Allora Jasmina Boloa, coordinatrice programmi ECPAT, Irene Giampesi, operatrice antitratta della comunità Papa Giovanni XXIII, grazie mille, grazie per averci regalato un po' del vostro tempo, vi auguro buon proseguimento e buon lavoro. Ci fermiamo per pochi minuti, torniamo dopo una piccola pausa.